Capitolo 24. Gli auguri erano finiti. Quelli che andavano via, incontrandosi, parlavano dell'ultima novità del giorno, delle ricompense appena ricevute e del cambiamento degli alti funzionari. Se dessero il ministero della guerra alla contessa Maria Borisova e facessero capo di stato maggiore la principessa Vatkovskaya, diceva rivolto a una damigella d'onore bella e slanciata che gli aveva chiesto del movimento un vecchietto canuto con l'uniforme ricamata in oro. «E me aiutante di campo», rispondeva la damigella sorridendo. Voi l'avete già la nomina. A voi per l'amministrazione ecclesiastica e per aiuto Karenin. Buongiorno, principe, disse il vecchietto stringendo la mano a colui che si era avvicinato. Cosa dicevate di Karenin? Disse il principe. Che lui e Putiatov hanno ricevuto l'Alexander Nevsky. Pensavo che l'avesse già. No, guardatelo, disse il vecchietto indicando con il cappello ricamato Karenin in uniforme di corte e con la nuova fascia rossa a tracolla, fermo sulla porta della sala con uno dei membri influenti del Consiglio di Stato. È felice e contento come un soldone di rame, aggiunse, fermandosi per stringere la mano a un bel ciambellano dalla statura atletica. No, è invecchiato, disse il ciambellano, per le preoccupazioni. Adesso non fa che scrivere progetti. Non lascerà il disgraziato finché non gli avrà esposto tutto. Come è invecchiato? Il fait de passion. Penso che ora la contessa Lidia Ivanovna sarà gelosa della moglie per lui. Ma cosa? Per favore, non parlate della contessa Lidia Ivanovna. Ma è forse male che si è innamorata di Karenin? Ma è vero che la Karenina è qui? Cioè, non qui a corte, ma a Pietroburgo. L'ho incontrata ieri con Alexei Vronsky. Bras dessus, bras dessous, per la Morskaya. Cet un homme qui n'a pas, cominciò il ciambellano, ma si fermò cedendo il passo e salutando un personaggio della famiglia imperiale. Così si parlava senza posa di Alexei Alexandrovich, giudicandolo e irridendolo, mentre lui, sbarrata la strada al membro del Consiglio di Stato che aveva afferrato, e senza smettere neppure per un attimo la propria esposizione per non lasciarselo sfuggire, gli esponeva punto per punto un suo progetto finanziario. Quasi nello stesso tempo in cui la moglie aveva abbandonato Alexei Alexandrovich, gli era accaduto l'avvenimento più doloroso per un funzionario, la fine del movimento di ascesa nella carriera. Questa fine si era verificata e tutti vedevano ciò chiaramente, ma lui, Alexei Alexandrovich, non riconosceva ancora che la sua carriera era finita. Fosse l'urto con Stremov, fosse la disgrazia con la moglie, o fosse che Alexei Alexandrovich era giunto al limite che gli era stato assegnato, certo è che quell'anno era evidente che la sua carriera di funzionario era finita. Occupava ancora un posto importante, era membro di molte commissioni e comitati, ma era ormai l'uomo che s'era esaurito tutto e dal quale non ci si attendeva più nulla. Qualunque cosa egli dicesse, qualunque cosa proponesse, lo si ascoltava come se quello che proponeva fosse da gran tempo noto e fosse proprio quello che non era necessario. Ma Alexei Alexandrovich non lo sentiva. Al contrario, allontanatosi dalla partecipazione diretta all'attività governativa, vedeva ora più chiaramente di prima i difetti e gli errori dell'attività degli altri e stimava suo dovere indicare i mezzi per correggerli. Ben presto, dopo la sua separazione dalla moglie, cominciò a scrivere i suoi primi appunti sul nuovo tribunale, primi dell'innumere serie di appunti inutili su tutti i rami dell'amministrazione che era destinato a scrivere. Alexei Alexandrovich non solo non avvertiva la sua posizione senza speranza nel mondo burocratico e non solo non se ne amareggiava, ma era più che mai contento della propria attività. Chi ha moglie si cura delle cose mondane, si preoccupa di compiacere la moglie. Chi non è ammogliato si preoccupa delle cose del Signore, si preoccupa di compiacere il Signore, dice l'Apostolo Paolo. E Alexei Alexandrovich, che adesso si lasciava guidare in tutte le sue cose dalla Sacra Scrittura, ricordava spesso questo testo. Gli pareva, dal momento in cui era rimasto senza moglie, di servire con quei progetti il Signore più di prima. L'evidente impazienza del membro del Consiglio di Stato che voleva sfuggirgli non scomponeva Alexei Alexandrovich. Egli smise di esporre soltanto quando il membro, profittando del passaggio di un personaggio di casa imperiale, scivolò via. Rimasto solo, Alexei Alexandrovich abbassò la testa, raccogliendo le idee. Poi si voltò distrattamente e si diresse verso una porta presso la quale sperava di incontrare la contessa Lidia Ivanovna. «E come sono tutti fisicamente forti e sani!» pensò Alexei Alexandrovich guardando le fedine profumate, ben in ordine, di un aitante ciambellano, e il collo rosso di un principe stretto nell'uniforme accanto al quale doveva passare. È giusto dire che nel mondo tutto è male, pensò guardando ancora una volta di traverso i polpacci del ciambellano. Muovendo le gambe lentamente, Alexei Alexandrovich, con la solita aria di stanchezza e di dignità, si inchinò a quei signori che parlavano di lui e, guardando la porta, cercò con gli occhi la contessa Lidia Ivanovna. «Ah, Alexei Alexandrovich!» disse il vecchietto con gli occhi che scintillavano maligni nel momento in cui Karenin lo raggiungeva e chinava il capo con gesto freddo. «Non mi sono ancora congratulato con voi!» disse indicando la fascia appena ricevuta. «Vi ringrazio!» rispose Alexei Alexandrovich. «Che bella giornata!» soggiunse secondo la sua abitudine, sottolineando in modo particolare la parola «bella». Che lui ridessero lo sapeva, ma da loro non si aspettava null'altro che ostilità, vi si era già abituato. Viste le spalle giallognole, sporgenti dal busto, della contessa Lidia Ivanovna e gli occhi pensosi di lei, belli e invitanti, Alexei Alexandrovich sorrise, scoprendo i suoi denti bianchi, inalterabili, e le si avvicinò. La toletta di Lidia Ivanovna le era costata molta fatica, come del resto sempre il suo abbigliamento in questi ultimi tempi. Adesso lo scopo del suo abbigliamento era del tutto opposto a quello che ricercava 30 anni prima. Allora le piaceva abbellirsi per qualche cosa e quanto più tanto meglio. Adesso invece era immancabilmente adornata in modo così poco conveniente alla sua età e alla sua figura che si preoccupava solo di non rendere troppo stridente il contrasto fra gli ornamenti e il suo aspetto esteriore. E nei riguardi di Alexei Alexandrovich aveva raggiunto lo scopo, che a lui ella sembrava attraente. Per lui ella era l'unica isola non solo di simpatia, ma di amore, in mezzo al mare di ostilità e di irrisione che lo circondava. Passando attraverso la fila degli sguardi di scherno, egli tendeva istintivamente verso lo sguardo innamorato di lei come una pianta verso la luce. «Mi rallegro», gli disse, indicando la fascia con gli occhi. Trattenendo un sorriso di compiacimento, egli alzò le spalle e socchiuse gli occhi, come a dire che questo non lo poteva rallegrare. La contessa Lidia Ivanovna sapeva bene che questa era una delle sue più grandi gioie, anche se egli non l'avrebbe mai confessato. «Come va il nostro angelo?» disse la contessa Lidia Ivanovna, intendendo Seriozza. «Non posso dire d'essere pienamente contento di lui», disse Alexei Alexandrovich, sollevando le sopracciglia e aprendo gli occhi. «E anche Sitnikov non è contento». Sitnikov era il precettore al quale era stata affidata l'educazione mondana di Seriozza. «Come vi dicevo, c'è in lui una certa freddezza per le questioni importanti che devono commuovere l'animo di ogni uomo e di ogni fanciullo». E Alexei Alexandrovich cominciò a esporre le proprie idee sull'unica questione che lo interessava oltre l'ufficio, l'educazione del figlio. Quando Alexei Alexandrovich, con l'aiuto di Lidia Ivanovna, era tornato alla vita e all'attività, aveva sentito il dovere di occuparsi dell'educazione del figlio che era rimasto con lui. Non essendosi mai occupato prima di questioni di educazione, Alexei Alexandrovich aveva dedicato un po' di tempo allo studio teorico della materia. Letti alcuni libri di antropologia, di pedagogia e di didattica, Alexei Alexandrovich si era formato un piano di educazione e, fatto venire il miglior pedagogo di Pietroburgo per la direzione, si era accinto all'opera. E questa opera lo teneva continuamente occupato. «Sì, ma il cuore? Io vedo in lui il cuore del padre e con un cuore simile un bambino non può essere cattivo», disse Lidia Ivanovna con entusiasmo. «Sì, può darsi. Per quel che riguarda me, io compio il mio dovere. È tutto quello che posso fare». «Venite da me», disse la contessa Lidia Ivanovna dopo un certo silenzio. «Dobbiamo parlare di una cosa triste per voi. Io darei tutto per liberarvi di alcuni ricordi, ma gli altri non la pensano così. Ho ricevuto una lettera da lei. Lei è qui, a Pietroburgo». Alexei Alexandrovich rabbrividì al ricordo della moglie. E immediatamente sul suo viso apparve quella fissità di morte che esprimeva un completo abbandono in questa faccenda. «Me l'aspettavo», disse. La contessa Lidia Ivanovna lo guardò con entusiasmo, e lacrime di estasi le vennero agli occhi dinanzi alla grandezza dell'anima di lui.